Maracanã.
Ben ritrovati in diretta su TMV Radio per questa settimana, nuova settimana che ci riporterà al campionato e che ci lascia dei bilanci non propriamente positivi sulla nazionale. Lucio Marinucci qui in studio, come vi avevamo anticipato sulla fine della scorsa settimana, purtroppo oggi vi tocca il sottoscritto, poi arriverà ovviamente come da programma Stefano Impallomeni, tanti ospiti nel corso di questo pomeriggio, un po' di alternanza concede al direttore Marco Piccari un giorno insomma di sosta nazionale anche per lui, poi però vi riprometto che ve lo restituirò domani e quindi tutte le cose torneranno alla normalità. Oggi comunque appunto vi sorbirete il sottoscritto e vi sorbirete anche tanti temi, appunto voi come sempre partecipate, a me fa sempre piacere recuperare quanti più messaggi possibili al 331-8200-213, appunto perché poi tra riavvicinamento a campionato con delle partite importanti, il rientro di Conte a Napoli, l'Italia che crolla contro la Norvegia e stabilisce nuovi record negativi, insomma le campane non suonano certamente con note positive. Nel frattempo comunque colgo come sempre l'occasione per salutare il dottor Giorgio Sorani, oggi coadiuvato da Claudio Ferrarese, quindi si rimescola tutto anche in cabina di regia, sarò accompagnato però sempre da un tandem molto molto offensivo. E poi comunque una nota la dedichiamo in apertura anche al buon Jannik Sinner, che alle finals di Torino è riuscito a trionfare ancora una volta in una splendida finale contro Carlos Alcaraz. Insomma, negli altri sport l'Italia viaggia bene, che siano sport singoli o che siano sport di squadra, nel calcio direi discretamente meno. Tanto direi però di partire con i titoli all'ora di giornata per anticipare i temi e poi ci facciamo un po' una chiacchierata tra di noi in questo primo blocco dell'anteprima di Maracanã. Jannik d'oro, un po' di anni d'oro per merito di Jannik, proprio perché Sinner riesce a trionfare nelle finals di Torino, supera anche Alcaraz in una splendida finale, 7-6, 7-5, qualità, personalità, resilienza, tutta la classe del classe 2001 che sta continuando a brillare, che continua a dare sfoggio al movimento tennistico in questi anni d'oro. E passando al calcio, non più luci a San Siro ma nubi a San Siro, nubi dense che promettono pioggia. Milano ha piovuto a livello meteorologico ma ha piovuto soprattutto a livello calcistico, sconfitta pesantissima contro la Norvegia 1-4 che ci surclassa. Agli scandinavi basta un tempo per segnare 4 reti all'Italia di Gattuso, che si avvia mestamente agli spareggi che andranno disputati a marzo, prima volta per l'Italia con una sconfitta casalinga nelle qualificazioni mondiali e la prima volta che l'Italia subisce 4 gol in casa dopo 70 anni. E poi Conte alla rovescia, perché è tornato effettivamente Antonio Conte a Napoli per gestire la sua squadra in un momento complicato a livello di risultati precedenti e a livello di valore delle avversarie a livello appunto europeo e di campionato. Tenta Conte dunque di rovesciare la situazione, di rilanciare una squadra che nelle ultime settimane è apparsa molto molto in difficoltà. E diamo anche uno sguardo al Duomani, il Duomo di Milano sarà il domani della Serie A del prossimo turno di campionato, un derby d'alta quota tra l'Inter prima a 24 punti, il Milan terzo a quota 22, tra possibili assenti, tra giocatori recuperati, tra modi diversi di interpretare il calcio e progetti differenti, ma tutto converge al Duomo di Milano che sarà al centro del domani della Serie A. E poi c'è una Roma all'attacco che finora non brilla ma che ha voglia di rivitalizzarsi, e tra gli uomini in attacco che ovviamente brillano sempre in campo però c'è Paolo Dybala in controtendenza rispetto ai colleghi. Quando c'è in campo lui la Roma viaggia ad un altro ritmo, sappiamo che è infortunato ma la Hoya sta provando ad accelerare il processo di rientro e si pensa addirittura di poterlo recuperare entro fine mese, poi si parla già del mercato, Ferguson potrebbe lasciare anzitempo un prestito al momento molto molto infruttuoso e come sempre si torna a parlare di Joshua Zirkzee. Questi un po' i temi, eccoci, della giornata di oggi. Voi appunto partecipate con i messaggi, un saluto anche a chi ci sta seguendo sulla digitale terrestre, il canale il 61, per appunto andare poi a disquisire dei vari temi. La nazionale chiaramente prenderà parecchio tempo, parecchio spazio, non ha brillato in nessuna delle due sfide, così come possiamo dire non ha brillato in nessuna partita di questo girone di qualificazione. Tante vittorie arrivate con nazionali di calibro molto minore, faticando, annaspando. Contro la Moldavia abbiamo visto un successo risicato per 2-0, per carità, la partita l'abbiamo fatta noi, ma sarebbe stato veramente il minimo sindacale. Infatti era stato il minimo sindacale. Poi i due gol arrivati nel finale con Mancini e con Pio Esposito ci avevano perlomeno regalato i tre punti, e si parlava di un'Italia che comunque sia non meritava questo secondo posto, che perlomeno aveva vinto comunque sei partite, che stava giocando e stava ottenendo dei risultati quantomeno. Poi è arrivata la Norvegia che ci aveva spazzati via all'andato e ci ha spazzati via al ritorno a San Siro. Effettivamente un buon primo tempo degli azzurri, Italia in vantaggio 1-0, un buon approccio. Poi nel secondo tempo la Norvegia ha deciso di volerla anche giocare la partita e noi ci siamo inabissati. Sono arrivate quattro reti, alcune anche con degli errori veramente veramente marchiani, e questo è un velo abbastanza pietoso. Si concludono nel modo peggiore le qualificazioni dell'Italia, che dunque chiude al secondo posto con 6 punti di distacco dalla Norvegia, che ha vinto tutte le partite di un girone, poi per il resto molto molto modesto. E non ci resta che attendere, al momento non ci resta anche che piangere, però non ci resta che attendere i sorteggi degli spareggi che avverranno in questa settimana. L'appuntamento lo segniamo un po' sul calendario e sul calendario di Maracanã, perché giovedì apriremo proprio Maracanã con i sorteggi per i playoff mondiali. Saranno alle ore 13 di giovedì e lì capiremo un po' di più anche chi potrà essere l'avversario, chi potrà essere il percorso. Ancora non è tutto deciso, perché ovviamente si devono ancora concludere alcuni gironi, quindi c'è da capire se in quarta fascia e dunque tra i possibili avversari in semifinale ci sarà la Macedonia o il Galles. Per il resto le altre della quarta fascia, quindi quelle che beccheremo o che potremo beccare in semifinale, saranno Romania, Irlanda del Nord e poi la Svezia, che seppur molto molto negativa in queste qualificazioni mondiali ha dei valori importanti. Ad ogni modo il tema è sempre quello, un'Italia che continua a non convincere sotto nessun punto di vista. Anche Gattuso, che era apparso un po' più battagliero a livello di dichiarazioni dopo la partita contro la Moldavia, si è detto molto sconfortato, non si aspettava un crollo così nel secondo tempo. Ha provato giustamente a salvare un po' la prima frazione di gioco, quindi a salvare anche il tipo di soluzioni che si erano viste, tanti cambi di gioco, comunque le mezzali molto sfruttate in avanti, un 3-5-2 un po' asimmetrico, qualche idea parziale si era vista, qualche rendimento parziale si era visto, ma comunque discretamente positivo. E poi nella ripresa la Norvegia ci ha appunto surclassati, come dicevamo. Poi c'è sempre da disquisire, ne parleremo nel corso di questo pomeriggio. Tanti a dire che la Norvegia è una nazionale forte, che la Norvegia ha dei grandissimi valori, che la Norvegia è più forte di noi, ma poi se andiamo a fare la comparazione sui valori intrinsechi dei giocatori, secondo me ci rendiamo conto che non è così. Rendono di più per una serie di valori e per una serie di motivi, soprattutto. Ma l'Italia non è una nazionale di bassissimo calibro. La domanda è perché non riusciamo a rendere, perché rendiamo così male. Ecco, il rendimento è orripilante dell'Italia. Purtroppo bisogna utilizzare anche certi termini, perché la Norvegia è una buona nazionale, ma non stiamo certamente parlando del Brasile di Ronaldo. Quindi bisogna poi purtroppo anche dire le cose come stanno. Speriamo che nei playoff si possa avere almeno un atteggiamento differente, perché anche le parole di Donnarumma, poi riporteremo una serie di dichiarazioni, vanno a parare su questo tema qui, ossia il fatto che l'Italia poi tenda a sfaldarsi alle prime difficoltà. Nel secondo tempo la Norvegia ha iniziato con un ritmo alto, l'Italia è pressoché scomparsa e poi è arrivato il primo gol della Norvegia, e da lì una valanga. Sotto accusa anche Gattuso, per quanto meno rispetto alle altre volte. Poi tra poco andiamo anche a recuperare qualche messaggio audio, e l'impressione, e secondo me è giusto che poi le colpe ovviamente siano anche del tecnico, che da un certo tipo di impronta tattica contro le piccole, poi stravolge contro le grandi. Io non credo che questo aiuti in un momento già di per sé molto difficile, ma poi le colpe sono ovviamente del movimento, della federazione, dei giocatori stessi purtroppo. Quindi cambio d'allenatore sì, può cambiare qualcosa, ma secondo me non aiuta a stravolgerla. La favola che ci siamo raccontati tante volte negli ultimi anni, che cambiando l'allenatore si potesse far rinascere la nazionale, in realtà non corrisponde alla realtà, dai. Questo mi sembra veramente evidente, e infatti negli ultimi anni poi abbiamo avuto allenatori con un'impronta di gioco, allenatori con un'impronta caratteriale, i risultati mi sembra siano sempre gli stessi. Dimentichiamoci quella splendida parentesi dell'estate del 2021 con quel bellissimo europeo vinto, ma c'era un'alchimia diversa, pensavamo, lì abbiamo avuto l'illusione di essere usciti dall'incubo, ma in realtà appunto poi se cambiano poche parti appunto sul lato tecnico, quindi l'allenatore e qualche giocatore, il movimento resta sempre lo stesso. È difficile pensare ad una netta inversione di tendenza, e quindi questa è la fotografia terribile, più che altro deprimente, sull'Italia. Per il resto invece, andando anche sui temi di Serie A, c'è il Napoli, torna Antonio Conte sulla panchina, a tutti gli effetti sulla panchina anche a Castel Volturno della formazione partenopea. Sappiamo che comunque devono rientrare nazionali, qualcuno rientrerà infortunato, il Napoli martoriato dagli infortuni, perde anche Anghissa, lo ricordiamo, con questa lesione di alto grado che lo terrà poi lontano dal campo per i prossimi almeno 2 mesi e mezzo. Quindi il Napoli continua a perdere pezzi importanti, e per un lungo lasso di tempo. Non è certamente l'unico, perché poi tra allenatori, presidenti, fantallenatori che si lamentano, qui per fare un po' il bollettino di guerra ovviamente degli infortunati, c'è Vlahovic che ha avuto un sovraccarico all'adduttore, anche se non si tratta nulla di troppo grave. Il Como perde Diao, con il Senegal anche lui problema alla coscia. Holm si è fatto male, anche il Bologna sta perdendo tanti pezzi, si è fatto male con la Svezia. Anghissa si è infortunato, Ilic del Torino si è infortunato, Dumfries ha avuto un problema alla caviglia, bisognerà valutare anche le sue disponibilità in vista del derby. Cambiaghi si è fatto male, aveva lasciato il ritiro dell'Italia. Insomma, la Serie A, come tutti i campionati, perde come al solito una serie di giocatori, ma appunto questo è il prezzo che ormai ci abituiamo a vedere pagato con troppi impegni, sia a livello di club che a livello di nazionale, ma mi sento di dire più a livello di club, tra campionato e Champions, Europa, Conference League, chi più ne ha più ne metta. Abbiamo ancora una decina di minuti da passare insieme, qui vedo arrivare dei messaggi audio, non so se possiamo andarli ad ascoltare, andiamo ad ascoltarli, dai.
Senti Lucio, io non so te come la pensi, ma dimmi. A me mi sembra palese, cioè, che il problema nostro, grosso, del movimento calcio italiano sia questo cavolo di 3-5-2. Il 3-5-2 è la morte del calcio, è la morte dell'uno contro uno, è la morte dei giocatori fantasiosi, è la morte dei giocatori esclusivi. Chi guarda la Svezia con Nusa da una parte e quell'altro che è entrato sulla destra, sempre uno contro uno, che nemmeno con il raddoppio fermati, e facevano gol, palla sul secondo palo, e l'uomo solo che si è mosso bene in aria, gol. Non è che serve tantissimo a fare calcio, noi invece solo tattica e basta.
Guarda Antonio, possibile che sia anche un problema di modulo, ma io ti chiedo, secondo te col 4-3-3 o col 4-4-2 quest'Italia risorgerebbe? Io francamente non lo so, non credo risorgerebbe neanche il movimento. Poi sono d'accordo con te sul fatto che in Italia, anzi, la tattica è importante, il fatto che in Italia si sviluppi la tattica è importante, quando si scade nel tatticismo è un'altra cosa, quindi quando si comincia poi ad intortarsi su dei ragionamenti astrusi, alla fine non si gioca più a calcio, perché poi il calcio si fa sul rettangolo verde fatto con un pallone che rotola e non sulle lavagnette, allora lì si creano dei problemi. Però non penso che questa Italia sia legata solo a un problema di modulo, perché poi effettivamente con le nazionali invece di calibro inferiore che abbiamo affrontato, Estonia, Moldova ed Israele, l'Italia si è messa a 4 e non è che abbia brillato particolarmente, abbiamo portato a casa il risultato ma sempre con difficoltà. Quindi francamente penso che i problemi siano altri, e ce ne sono tanti, sono a livello di movimento, sono a livello di interpretazione, sono a livello di ritmo del nostro campionato, secondo me anche quello incide molto, al fatto che siamo in una fase, secondo me, di grande cambiamento a livello internazionale, quindi non ci sono più i parametri precedenti, le squadre Materasso sono cambiate, o meglio, non esistono più le squadre Materasso, ecco, sono le nazionali minori, ma prima eravamo abituati che nei gironi di qualificazione c'era l'Italia nettamente più forte di tutte e le altre una nazionale modesta e le altre più o meno scarse. Ora non è più così, perché anche le altre nazionali hanno dei valori che sono cresciuti, i nostri poi sono diminuiti, hanno un'interpretazione più moderna del calcio, e non hanno le pressioni, perché comunque mantengono lo status della Norvegia. Se la Norvegia fosse arrivata ai playoff nessuno le avrebbe detto nulla, mentre se arrivano primi fanno il miracolo. Quindi hanno una qualità cresciuta, hanno un'interpretazione più moderna, non hanno pressioni, noi abbiamo più pressioni perché siamo l'Italia a livello storico, ma non siamo più l'Italia a livello tecnico, quindi abbiamo più pressioni di loro, abbiamo una qualità che è diminuita e quindi il raffronto non c'è più un divario così ampio, e applichiamo un calcio un po' più, secondo me, un po' più antico in questo momento, un po' meno moderno, con dei ritmi più bassi, e quindi andiamo in difficoltà, perché poi nelle gare internazionali si gioca in un certo modo. Non è anche solo questo, poi il discorso sarebbe da allargare e lo allargheremo anche nel corso di questa trasmissione, perché ci sono tanti tanti temi, l'utilizzo degli italiani, insomma, li conoscete, e vengono anche proposte poi vari metodi. Qui movimento del 3-5-2 degli ultimi 15 anni, non solo di questa nazione, in generale, però il problema è che poi i problemi c'era solo l'Italia, anche gli altri paesi, c'è il 3-5-2 che però se contestualizzato bene funziona, quindi non so se sia solo colpa del 3-5-2, perché poi lo si può anche interpretare in maniere differenti. Antonio, il calcio sicuramente è cambiato, non so se sia più bello, però ormai è così, questo è un dato di fatto, ci sono dei ritmi differenti, delle caratteristiche anche differenti, certi ruoli se non sono scomparsi poco ci manca, e se tu non ti sai riadattare ai cambiamenti poi diventi obsoleto, e questo mi sembra evidente. È vero che non bisogna stravolgere troppo, però uno deve sapersi anche riadattare. Questo un po' per l'Italia, vedo stanno arrivando tanti messaggi, più avanti avremo tempo e modo di riascoltarli, vado anche però a parlare appunto dei temi legati al campionato di Serie A che ritornerà in questa settimana con degli scontri molto importanti, peraltro perché prima parlavamo del derby di Milano che ovviamente sarà la sfida madre di questo turno di campionato, di questa 12ª giornata, ma ci sarà anche Fiorentina-Juventus, quindi ulteriori risposte per la Fiorentina di Vanoli e per la Juventus di Luciano Spalletti. Ci sarà Napoli-Atalanta e quella secondo me sarà una partita molto interessante, perché l'Atalanta ha appena cambiato, è arrivato Palladino, un tecnico giovane ma già con un discreto bagaglio di esperienza, nulla di esagerato, ma Monza, Fiorentina è un'occasione e una scommessa importante per l'Atalanta e per lui, e il Napoli in questa condizione a livello di rendimento insufficiente, a livello di infortuni estremamente numerosi, dovrà cavarsela contro un avversario che comunque mantiene dei valori importanti, quindi occhio anche a Napoli-Atalanta, e questi sono gli scontri principali. Poi ci saranno ovviamente anche le altre partite, ma sono un po' meno spettacolari. Poi vedremo anche a Napoli, tornando su Antonio Conte, che tipo di gestione ci sarà a livello umano, anche qui ne parleremo, perché posso dirvi che in programma ci sono veramente tanti colloqui con i senatori, con giocatori che sono arrivati quest'anno, c'è anche un pezzo di approfondimento su tutto mercato web dove trovate tutte le news e non solo relative al campionato di Serie A, anche qui e non solo, e qui veniva detto appunto di tanti colloqui da Milinkovic-Savic, Beukema, i leader della difesa, Juan Jesus, poi i nuovi Lang, che qualche tempo fa ricorderete non è che avesse parlato di un rapporto così felice, quindi dovrà cercare di rimotivare, di ristimolare i suoi giocatori, di trovare forse dei metodi differenti, perché poi ricorderete la disputa era stata prevalentemente sul tipo di atteggiamento adottato sugli allenamenti, le sedute, insomma, con il doppio impegno, i giocatori chiedevano un pochino meno di fatica, se possiamo metterla così. Conte è venuto incontro, nel senso che ha mosso mezzo passo verso i giocatori, ma non si è comunque venuti ad un accordo. Ad ogni modo ricordo che questo è un momento delicatissimo per il Napoli, perché c'è Napoli-Atalanta, poi Roma-Napoli e poi Napoli-Juventus. I prossimi tre incroci di Serie A saranno questi qui, con in mezzo Napoli-Karabag di Champions League e Napoli-Cagliari, e in un momento in cui l'infermeria è piena, molti pensano che sia la situazione sia quasi irrisollevabile. Io continuo a pensare che Conte possa avere le carte per dare una sterzata, quindi poter invertire la tendenza, però certo, se fino a qualche settimana fa ero sicuro che sarebbe riuscito ad invertire la tendenza, devo dire che ultimamente ho qualche piccolo interrogativo in più, per usare un eufemismo. Staremo a vedere anche in questo caso poi come riadatterà la squadra. Attende ovviamente dei rientri, più avanti rientrerà lo stesso Lukaku, che è un'assenza importante, che è stata un'assenza importante, ma ricordo anche Gilmour, Spinazzola, Meretta, De Bruyne, lo stesso Lukaku, adesso Anguissa, sono tutti ai box, quindi incide per il Napoli, incide poi anche per le altre. La Roma dovrà cercare di dare continuità a un percorso ottimo, affronterà la Cremonese con un avversario ostico, ma con tutti questi scontri diretti in questo turno, la Roma all'attacco, come dicevamo prima, ha un'occasione per legittimare lì davanti la propria posizione, ed è un'occasione ovviamente a questo momento del Napoli, anche forse soprattutto per l'Inter, che è la principale competitor, che viene identificata da molti come la squadra più forte del campionato per completezza di rosa, e quindi il Napoli in difficoltà potrebbe essere un'ulteriore carta per Chivu, che con questo derby peraltro può veramente dare una spallata al campionato. No, perché è ancora troppo presto, il divario è minimo lì davanti, però può dare una spallata all'ambiente, ecco, dare veramente delle risposte e forse candidare in maniera indiretta anche i suoi proprio al campionato, come già lo vedono tanti del resto. Inter che comunque, non dimentichiamoci, sta uscendo fuori già da uno dei periodi chiave, secondo me, di questa stagione. Una serie di incontri ravvicinati, incontri complicati, e invece ha vinto con la Roma. È vero che ha perso con il Napoli, ma era stata anche quella una partita particolare, però una sconfitta. Poi ha battuto la Fiorentina, ha battuto la Lazio nell'ultimo turno, adesso è il derby, poi l'Atletico Madrid in Champions League. Però ecco, qualora dovesse uscire con un bottino importante dal derby, significherebbe aver vinto tutte le partite, ad eccezione di quello scontro con il Napoli, che è una partita poi neanche giocata in maniera così disastrosa, ma una sconfitta nel complesso ci può stare, sarebbe una grande risposta da parte dell'Inter e da parte anche di Chivu, che comunque sta lavorando molto bene a livello di campo e, come ricordiamo sempre, a livello anche comunicativo. Stiamo andando in pausa, qui leggo ancora Antonio, scrive: siamo l'unico movimento che non ha più esterni di grande valore, Spagna esterni fortissimi, almeno 4, la Francia idem, l'Inghilterra idem, nei settori giovanili 3-5-2, nessuno sa puntare l'uomo, nessuno prende la responsabilità. Ecco, su questo sono già più d'accordo, l'unica squadra piacevole in Italia è stato il Napoli di Spalletti, che effettivamente era il 4-3-3, ma anche lì continuo a pensare, Antonio, che non sia solo una questione di modulo, ma che sia una questione di interpretazione. Perché poi appunto noi in Italia vediamo il tasso dei dribbling degli ultimi anni è calato tantissimo, il tasso di occasioni è calato tantissimo, il tasso di imprevedibilità è calato tantissimo, proprio perché si ha il terrore di non solo di sbagliare, si ha il terrore di agire, e quindi si vivono anche delle partite che poi diventano avulse, con ritmi bassissimi, e quando andiamo in Europa lo paghiamo. Quindi su questo sono d'accordo con te, anche sul settore giovanile si pensa al risultato invece che alla crescita dei ragazzi, quindi si specula magari, e te lo dico perché io vivo il calcio dilettantistico anche sempre per lavoro, e vedo anche i settori giovanili, e ti assicuro che la cosa più importante è il risultato della squadra giovanile e non la crescita dei ragazzi. Ci sono anche questioni economiche, anche delle ripartizioni delle squadre nelle varie categorie giovanili, ma qui veramente partirei con una prosopopea che sarebbe anche forse noiosa per la maggior parte di voi ascoltatori, però vi assicuro che le cose non vanno bene anche per le decisioni che vengono prese. Poi non dimentichiamo che in Italia i prezzi delle scuole calcio sono diventati elevatissimi, e quindi tante famiglie poi preferiscono sacrificare il percorso dei propri ragazzi, dei propri figli nel calcio, e quindi banalmente ci sono meno ragazzi che giocano al calcio. Siamo arrivati alla fine del primo blocco, adesso Luca Calamai per andare a toccare tanti temi, e poi continuiamo con Maracanati questo lunedì 17 novembre.